Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu. Bruno Bettinelli è stato un importante compositore e insegnante italiano vissuto tra il 1913 e il 2004. È stato artefice della formazione musicale di molti celebri musicisti quali Claudio Abbado, Riccardo Scegli, Riccardo Muti, Maurizio Pollini, Bruno Canino, Uto Ughi e tantissimi altri, e non solo nel campo della musica classica, tra cui si può citare Gianna Nannini. Vorremmo conoscerlo e comprenderlo meglio dal punto di vista umano e per questo motivo abbiamo il piacere di ospitare al telefono la signora Silvia Bianchera Bettinelli, moglie del compositore Bruno Bettinelli, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Benvenuta Silvia a Venice Classic Radio.
Grazie a voi di avermi chiamato.
Cominciamo la nostra chiacchierata chiedendole subito una curiosità: quando e come ha conosciuto Bruno Bettinelli?
Ma per la verità, io ho conosciuto prima la musica di mio marito, perché io sono bresciana, studiavo con il maestro Manenti composizione qua a Brescia e mi parlava spesso di Bruno Bettinelli. Ricordo che verso gli anni, adesso io avrò avuto 16 anni, 15-16 anni, assistetti ad un concerto diretto da Mario Conter in cui si eseguivano le due invenzioni di Bruno Bettinelli. Rimasi affascinata da questo lavoro, senza pensare che un giorno sarei diventata prima allieva e poi moglie del maestro Bruno Bettinelli.
E ripensando a Bruno, se dovessi chiederle di indicare tre aggettivi che meglio lo descrivono, quali direbbe?
Senz'altro una persona di grande onestà, di grande pulizia morale, è un gran signore, un uomo sincero, ecco, sincero.
Quindi la lealtà e la limpidezza nei confronti, sì, delle altre persone. È una caratteristica che è riuscita a cogliere subito dai primi istanti oppure l'ha apprezzata vivendoci assieme?
Ma nei primi istanti no, perché mi cancellava sempre i miei compiti, non andavano mai bene all'inizio. Inizialmente correggeva i miei lavori in maniera abbastanza brutale e quindi mi arrabbiavo tantissimo. E poi, vabbè, col tempo ho capito che aveva ragione lui, che era lui il grande maestro e che era una persona di altissima levatura.
Quindi il primo aspetto che ha conosciuto di Bruno Bettinelli è stata un po' la severità tipica del,
sì,
professore.
Grande severità, anche perché io ho avuto un grande maestro qui a Brescia, il maestro Luigi Manenti, ma questo mio maestro, pur essendo un docente di altissimo livello, mi faceva fare dei lavori piuttosto intensi, con tante note, e invece Bruno preferiva delle cose molto più libere, più essenziali, ecco.
E durante la lezione, come lo ricorda Bruno?
Innanzitutto io capivo, come i miei compagni, che era importante ascoltare le nostre lezioni, ma anche quelle dei compagni stessi. Quindi sia il seguire la correzione dei miei lavori, sia quelli dei miei compagni più avanti, non ricordo quando correggevo i lavori di Muti, correggevo i lavori di Azio Corghi o di Armando Gentilucci, erano sempre esperienze per noi studenti, magari di un corso inferiore, molto molto importanti.
E qual era il credo di insegnante di Bruno Bettinelli?
Ma il suo credo di insegnante era quello di conoscere tutte le tecniche compositive, dal Gregoriano a Machaut, che lui amava tantissimo, ecco perché l'ho nominato, il contrappunto di Hindemith, il contrappunto di Bacchiano, la dodecafonia, la tonalità. Quindi lui voleva che noi, non come analisi per carità, ma proprio lavorandoci in prima persona e sbattendoci il naso, come diceva lui, imparassimo a conoscere tutte queste tecniche, tutti questi arnesi, che ci permettessero di forgiare la nostra sapienza costruttiva, che poi sarebbe diventata compositiva in un secondo tempo.
Ed ora affrontiamo l'aspetto dell'artista Bruno Bettinelli, del compositore. Quali erano le sue fonti di ispirazione? Oppure, in altre parole, cosa lo colpiva a tal punto da scaturire in lui la creatività?
Beh, senz'altro la vita di tutti i giorni, la vita di tutti i giorni, la società, le letture. Io poi lo portavo molto spesso a letture un po' particolari, perché io ho sempre amato la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e allora ogni tanto lo portavo verso le cose che amavo io, leggeva con me, ascoltavamo insieme delle letture, magari io poi sono appassionata del Petrarca, e poi a un certo punto vedevo che si isolava, non parlava più, non mi rivolgeva più la parola, e allora capivo che stava pensando, che stava ragionando, che stava covando, come avrebbe detto la mia mamma, che stava preparando qualche cosa dentro di sé. Poi trovavo dei fogliettini per la casa con qualche notina sparsa, io facevo finta di nulla perché in queste cose non bisogna essere molto discrete, e poi mi diceva: sai, sto pensando a un lavoro per l'orchestra. Dentro di me dicevo, l'avevo già capito, però ovviamente non dicevo nulla, e poi partiva il lavoro.
Quindi nel momento dell'ispirazione e della creatività c'era un momento di rielaborazione, sì, nella mente, ma sì, c'erano dei momenti in cui magari l'ispirazione passava e lui aveva necessità di coglierla e di fissarla subito sul pentagramma?
Sì, 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 qualche volta vedevo che correva per modo di dire, al rigo musicale e subito fissava le note, sì, 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 questo mi accorgevo. A volte anche di notte lo faceva, si svegliava e fissava le note.
E nel momento in cui si metteva a scrivere una composizione, come si comportava? Noi ce lo immaginiamo in uno studio, isolato, sì, dal mondo, forse magari non era così.
Beh, lui aveva il suo studio, che era la sua oasi meravigliosa. Il suo papà è stato un grande pittore, il pittore Mario Bettinelli. E nel suo studio c'erano diversi quadri, tra cui un meraviglioso pastello che ritraeva la sua mamma e tanti altri quadri. E lui era davanti al suo pianoforte, i suoi quadri, le sue musiche, qualche fiore, ecco, il suo pianoforte, e lui lavorava lì, era il suo studio. E il suo studio era come le sue amate Dolomiti, i suoi angoli preferiti del mondo.
Lui conosceva bene e amava compositori come Stravinsky, Hindemith, sì. Bartok, oppure sì. Gli italiani Casella, Malipiero, Petrassi. Che rapporto aveva con gli altri compositori? Li ascoltava, li assimilava, li rielaborava, sì. Aveva una sorta di buona rivalità.
Certo.
Come si relazionava con gli altri artisti?
Bruno, anche quando era mio maestro, e lui è sempre stato in fondo mio maestro, mi diceva di ascoltare sempre tutto. Tutto dovete ascoltare. I grandi, i grandissimi e i meno grandi. Ma lui aveva un grandissimo rispetto per questi musicisti che lei adesso ha nominato. Con Petrassi poi c'era un rapporto di amicizia fraterna. Da quando Bruno aveva vinto il premio dei Littoriali e Petrassi gli si era avvicinato abbracciandolo e complimentandosi con lui. Era nato da loro un'amicizia meravigliosa. Si telefonavano sempre il giorno di San Goffredo e il giorno dei due compleanni, quello di Bruno e quello del maestro Petrassi. E poi Bartok, per carità, era stata sempre una fonte di ispirazione per lui. Ma le dirò che la musica ungherese l'aveva sempre un pochettino nel cuore, era come se avesse, oltre alla radice veneta, aveva anche una piccola radice ungherese. E poi Casella poi era stato il musicista che aveva appoggiato la sua candidatura come insegnante di composizione al Conservatorio di Milano, per cui c'era anche un grandissimo amore per Casella e riconoscenza. E poi un'altra cosa che le racconterò io così, che probabilmente farà ridere. Un giorno una mia allieva ad un diploma, io ho insegnato canto, ad un diploma aveva portato la bellissima aria della Risurrezione di Alfano. E quando questa mia allieva, dopo il diploma, era venuta a casa perché abbiamo festeggiato insieme, e gli dice: sa maestro, ho cantato l'aria della Risurrezione di Alfano, che bella quest'aria. E Bruno le dice: mi raccomando, del maestro Alfano bisogna sempre parlare molto bene, perché ha detto: il maestro Bettinelli è un giovane di cui mi dicono tanto tanto bene, di grande talento, per cui del maestro Alfano dobbiamo parlare solo benissimo.
Ma lui, a parte la musica, che altre passioni aveva?
Senz'altro la montagna. Poi vediamo un po'. La montagna, non saprei che altro dire. Beh, la lettura. Sì.
Io so che era anche un bravo rocciatore.
Sì, era uno scalatore, un rocciatore, arrivava al quinto grado. Aveva una guida amatissima, che purtroppo è in paradiso con Bruno, che si chiamava Silvio Alverà, ed era la sua guida fidata, così, con cui scalava Cortina. L'ultima scalata l'ha fatto Bruno a 70 anni, sulla grande delle Cinque Torri, proprio con il grande Silvio Alverà.
E poi c'era un'altra passione in Bruno Bettinelli, che era quella del ricercatore. Non so se fosse proprio una passione o un'ispirazione.
Amava molto la scienza e la ricerca. Infatti, ad esempio, le dico questa piccola cosa: quando noi si lavorava su certi autori, su certi compositori, che so, magari si parlava di Mozart, ecco, lui ci teneva tantissimo che noi conoscessimo appieno l'epoca di quel musicista. Quindi dice: se Mozart ha fatto quel tipo di lavoro, quel tipo di capolavori che ha scritto, qual era la società? Quali erano le scoperte scientifiche? Quali le ricerche? Quali le filosofie? E così via. Ci teneva tantissimo che conoscessimo appunto la società di quel momento, ma non soltanto dal punto di vista storico, letterario, ma proprio quelle che erano anche le scoperte pratiche, ciò che quei musicisti vivevano, la quotidianità di quell'artista.
Ma lei ha mai chiesto a Bruno, se non avesse fatto il musicista, cosa avrebbe fatto?
O la guida alpina, o ricercatore.
E quindi torniamo alle sue passioni.
Ma c'era un'altra cosa che mi diceva: ma a Milano, nella mia città, qualsiasi cosa, ma a Milano. Quando io magari portavo a casa dei fiori, dovevano essere sempre bianchi e rossi, perché era il colore della sua Milano. Io poi gli facevo dispetto, gli portavo bianchi e azzurri, perché sono i colori della mia Brescia, e lui, vabbè, mi perdonava perché mi amava.
Per concludere la nostra bellissima intervista, ci racconta un aneddoto finale riguardante Bruno.
È un aneddoto che ricordano ancora anche i miei compagni di scuola, ridendo. Io stavo preparando il settimo anno di composizione, l'esame del settimo anno, il cosiddetto corso medio. Ero piuttosto ben preparata, devo dire, e una delle prove che si devono superare è quella della cosiddetta romanza senza parole, cioè una composizione pianistica di circa 60-70 misure, che sono nello stile di Mendelssohn, di Schumann, di Brahms e così via. Infatti Bruno ci dava temi di queste varie versioni proprio perché fossimo pronti poi a superare quella che ci sarebbe stata data nella busta chiusa famosa all'esame. Era un bel soggetto che mi piaceva, nello stile ma tipo Pizzetti, uno stile così. La mia romanza so di averla fatta abbastanza bene, per cui la presento al maestro, lui comincia a suonarla. Per la verità, nelle ultime misure, prima della chiusa, avevo inserito, perché ci stavano benissimo, due battute che avevo scopiazzato dalla Fanciulla dell'West, del mio amatissimo Puccini. Il maestro le suona, suona tutto il brano, vedo che è piuttosto contento, fa qualche piccola correzione qua e là. Arrivato alle mie due battute, le suona, si ferma. A questo punto il mio cuore si ferma, chiaramente, anche lui. Oltre al maestro si ferma anche il mio cuore. Si ferma, china la testa verso la mia partitura e dice: caro maestro Puccini, che piacere averlo nella mia classe. Guardi, sarei finita sotto terra, sotto la sedia, non so cosa. E dico: maestro, sono solo due battute, ci stanno bene, vero maestro che ci stanno bene? Sì, devo dire che ci stanno bene. Mi raccomando, Bianchera, la prossima volta non portarmi la Traviata.
Grazie per questo aneddoto e per questi ricordi che ha voluto condividere con noi.
Grazie a voi.
Un caro saluto a Silvia Bianchera da parte di Venice Classic Radio. Venice Classic Podcast. Puoi scaricare altri programmi sul sito www.veniceclassicradio.eu.